pillole di coaching. A cura di Luca Borreca, Ivana Di Martino e Giorgio Gabrielli.
Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di resilienza. Il termine resilienza nasce in ambito metallurgico, indica la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate. Da qui il concetto è stato poi ripreso in numerosi altri campi, tra cui la psicologia, che utilizza il termine resilienza per indicare la capacità che hanno gli individui di superare i traumi, contrastando le avversità. A livello etimologico, resilienza deriva dal latino resalio, iterativo di salio. Una particolare interpretazione ripresa da Trabucchi sottolinea come in origine il termine resalio veniva utilizzato per indicare la capacità di risalire sulla barca rovesciata dalle forze delle onde. In effetti, questa prospettiva evidenzia che anche in campo psicologico la resilienza indica l'atteggiamento di chi non si arrende, ma va avanti nonostante le difficoltà. Quindi la resilienza psicologica è la capacità di superare le avversità persistendo nel raggiungere obiettivi sfidanti, superando crisi, rialzandosi più forti e ingegnosi di prima. Una persona resiliente presenta delle caratteristiche psicologiche particolari. È un ottimista ed è portato a leggere le difficoltà come momentanee e circoscritte. Tende a vedere i cambiamenti come un'opportunità per crescere ed imparare. È profondamente motivato a raggiungere le mete che si è prefissato. Lo sport può essere considerato una palestra di vita perché ti costringe a sviluppare le potenzialità necessarie per affrontare gli ostacoli, la frustrazione, la sfortuna, l'insuccesso. Non è detto che i professionisti siano più resilienti di persone che fanno sport solo per passione. Spesso è il contrario. Il professionista vive in un mondo più ovattato, in cui tutto gira intorno agli allenamenti e il resto della vita, con tutti i suoi problemi, viene tenuto lontano. Mentre chi riesce ad allenarsi, coniugando gli impegni familiari con quelli lavorativi, sviluppa delle capacità per gestire meglio lo stress. Gli atleti che mostrano una buona resilienza presentano alcune caratteristiche comuni. La prima di queste è una motivazione intrinseca molto salda. Per motivazione intrinseca si intende una spinta soggettiva proveniente dall'interno dell'individuo che porta ad impegnarsi in un'attività perché la trova gratificante e stimolante. La seconda caratteristica riguarda il senso di controllo. Questi atleti non pretendono di governare ciò che li circonda, sono consapevoli che lo sport può presentare imprevisti e non va tutto sempre come ci si aspetta. Per comprendere meglio il concetto di resilienza è importante parlare delle aspettative. Le aspettative sono espressioni molto specifiche, possono contenere l'esito positivo o negativo di un'attività, la capacità dell'individuo di giungere proprio a quel risultato, la possibilità stessa che il soggetto intraprenda l'azione desiderata. Si possono infatti distinguere aspettative personali e interpersonali. Le prime vengono espresse dal soggetto verso i propri atteggiamenti e risultati. Sono influenzate da vari fattori, tra cui la percezione di competenza e l'interpretazione delle esperienze passate. Le aspettative interpersonali, invece, sono le opinioni espresse da qualcuno riguardo al comportamento di un'altra persona. Sono condizionate fortemente dagli stereotipi e dalle conoscenze pregresse, tanto che se il risultato è conforme ad essi, si tende ad attribuire la performance a fattori interni e stabili dell'individuo, mentre in caso contrario l'attribuzione cadrà su fattori esterni e fortuiti. Per quanto riguarda le aspettative che il soggetto ha su se stesso e sulla propria capacità di affrontare il compito, la teoria più importante si basa sul concetto di autoefficacia. L'autoefficacia viene definita proprio come la fiducia che una persona ripone nella propria abilità di affrontare una situazione specifica. Essa si sviluppa soprattutto attraverso l'esperienza. Le prestazioni passate sono il principale punto di riferimento per la costruzione di un certo senso di sicurezza. Le esperienze personali con esito positivo sono quindi la fonte più importante per incrementare le aspettative di autoefficacia. Il successo aumenta la sensazione di competenza e di padronanza della situazione e porta a pensare di ottenere anche in futuro buoni risultati in quell'ambito. Al contrario, atteggiamenti che spesso hanno comportato conseguenze negative spingono il soggetto a diffidare della propria efficacia e a cercare in futuro di evitare situazioni simili a quella in cui ha ottenuto il fallimento. È importante sottolineare che comunque non è rilevante tanto il risultato oggettivo della prestazione, quanto l'interpretazione che il soggetto fa degli eventi. Una seconda fonte di autoefficacia è l'esperienza vicaria, basata sull'apprendimento osservativo, quindi sull'osservazione di modelli. Vedere persone che hanno un buon livello di competenza e che raggiungono i loro obiettivi attraverso l'impegno e l'azione aumenta nell'individuo la convinzione di possedere quelle stesse capacità. Allo stesso modo, si indebolisce il senso di efficacia osservando persone che falliscono nonostante l'impegno. Il terzo aspetto che può influenzare l'autoefficacia è la persuasione verbale. Quando si è in difficoltà, per mantenere la convinzione di riuscire ad ottenere ciò che si desidera, è importante la fiducia di persone che sono stimate dall'individuo. In questo modo il soggetto ha maggiore probabilità di impegnarsi nonostante gli ostacoli. La percezione dello stress dipende dalla valutazione cognitiva. Con questo termine gli psicologi intendono la lettura che noi diamo ad un evento. Attraverso i nostri pensieri diamo delle risposte, diamo un significato, un'interpretazione a ciò che accade. I nostri comportamenti, gli stati emotivi sono una conseguenza, il risultato di un fatto accaduto sommato alla nostra interpretazione. Le nostre reazioni sono condizionate da queste valutazioni, dai comportamenti, dalle emozioni e dalle nostre risposte fisiche. Dalla valutazione dei fatti nascono i comportamenti e le strategie che decidiamo di adottare per rispondere alla situazione. La resilienza è funzione della nostra valutazione cognitiva, del nostro modo di vedere la realtà e di capire i fatti. La resilienza può essere potenziata seguendo tre linee guida. Individuare e cambiare le modalità alterate e disfunzionali di valutazione cognitiva, accrescere il senso di controllo e autoefficacia personale, migliorare la relazione tra il piano cognitivo e quello fisiologico. Partiamo dal primo obiettivo. Il rapporto tra mente e corpo è continuo. Le emozioni, le credenze, la struttura cognitiva influenzano il funzionamento del corpo. Gli stati d'animo collegati ai pensieri trasportano neurotrasmettitori che a loro volta cambiano il corpo. Se una persona ritiene impossibile un obiettivo, anche il suo corpo reagirà di conseguenza. Gli ormoni della paura limiteranno il funzionamento del fisico. Quindi la valutazione cognitiva condiziona il funzionamento fisiologico. Il cervello tende ad adattarsi funzionalmente ai compiti e gli stimoli che l'ambiente gli richiede. Se un individuo si sforza di modificare la sua valutazione cognitiva del mondo per adottare una meno distorta e più efficiente, anche il suo cervello dopo un po' di tempo cambierà in modo da rendere stabili i cambiamenti. Come si può cambiare la valutazione cognitiva? Spesso mi torna in mente la frase di Gandhi: «Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». La valutazione dei fatti è spesso sbagliata, di conseguenza anche le reazioni emozionali, comportamentali e fisiologiche sono alterate. Si è portati a falsare la realtà per paura di fallire, autoconvincendosi che una meta è impossibile da raggiungere. Fare le vittime protegge l'individuo dalla fatica e dall'impegno. Aumentare il senso di controllo è il secondo obiettivo per aumentare la resilienza. I successi in qualsiasi campo della vita aumentano il senso di controllo degli individui. Il terzo e ultimo obiettivo per migliorare la resilienza individuale è la gestione del rapporto tra il piano cognitivo e fisiologico. Si parla quindi di meditazione intesa come modalità di funzionamento mentale che si basa sul controllo dell'attenzione. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.
Pillole di coaching. A cura di Luca Borreca, Ivana Di Martino e Giorgio Gabrielli.